Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone, il nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film che è stato presentato all'ultimo Festival di Berlino ed è stato presentato raccogliendo dai giornalisti, dai critici presenti o delle dichiarazioni d'amore assolutamente entusiaste o qualcuno invece racconta dei perplessi scuotimenti di capo. Si tratta dell'ultimo film di Jacques Rivette dal titolo La Duchessa di Langeais. Questo è il titolo perlomeno della versione italiana del film, tratto dall'omonimo romanzo di Honoré de Balzac. Il film ha, vi dicevo, diviso un po' le opinioni, ma non ha quindi mancato di far parlare di sé. È uscito nelle sale italiane soltanto da 2 settimane ed è a Roma un po' confinato nelle sale così più attente al cinema europeo come il Quattro Fontane, il Greenwich. È un film che presenta però un'ammirevole, straordinaria coerenza di linguaggio e un rigore stilistico come raramente appunto è possibile vedere al cinema. Vi dicevo, il titolo italiano è La Duchessa di Langeais, ma il titolo originale invece è Ne touchez pas la hache, che tra l'altro proprio il titolo del con cui il romanzo di Balzac era stato pubblicato nella sua prima stesura, appunto nel 1834. Il titolo fa riferimento all'avvertimento un po' serio, un po' ironico, che fa la guida della Torre di Londra ai visitatori che vedono la scure con la quale il boia mise fine alla vita di Carlo I d'Inghilterra nel 1649. L'avvertimento è appunto non toccate la scure, ne touchez pas la hache. Però questo non toccate la scure assume un significato più ampio, significa anche non scherzate col pericolo, cioè non tirate troppo la corda. Ed è quello che invece fa la protagonista della storia appunto raccontata in questo film, prima forse inavvertitamente, poi invece più testardamente, appunto questa duchessa de Langeais, una dama ammirata nella società. Siamo nel periodo della restaurazione francese, l'azione ha inizio in effetti nel 1823, però torna poi indietro a narrare gli avvenimenti di 5 anni prima. Questa dama che si innamora, tra l'altro riamata, di un generale, il generale Monrivaux. Cosa può andare storto, visto che entrambi appunto si amano? Ebbene, sembra ad un tratto che veramente tutto vada storto per i due innamorati. Perché la affascinante duchessa gioca, civettuola, con la disponibilità del generale, gli dà degli appuntamenti ai quali però si sottrae dopo un'ora per andare ad un ballo, e in questo modo infiammasi di gelosia l'uomo, lo impiglia in questa rete di seduzione, però finisce con l'esagerare nel coprire con l'imprevedibilità e con il capriccio la fragilità invece che lei è in realtà, la fragilità del suo cuore quasi di vetro, e che si lascia invece avviluppare pienamente dalla passione per quest'uomo. Così quando sarà lui invece a fare il gioco inverso, cioè quando sarà lui a negarsi, a mancare gli appuntamenti, a non rispondere alle lettere, la donna non avrà più scampo. Quello che un po' Rivette ha messo in scena in questo film, sempre con la freddezza oggettiva, quasi scientifica, no? Letteraria, che lo contraddistingue sempre nel suo cinema, quello che vi dicevo lui mette in scena sembra essere quasi lo scontro tra due universi, quello maschile e quello femminile, in qualche modo destinati a non comprendersi, ad attrarsi sì, ma non a comprendersi. Hanno forse un'unica possibilità di comune intesa, che consiste proprio nel soffio impalpabile del desiderio, nel soffio dell'innamoramento che li fa per un momento, per brevi momenti vibrare all'unisono, ma si tratta appunto di un desiderio che rimarrà tragicamente inappagato, perché proprio nel tentativo di conquistare, di conseguire l'amore dell'altro, entrambi finiscono col giocare una partita con le carte sbagliate, finiscono col travisare intenzioni e motivi e scambiano spesso per indifferenza, per così durezza di cuore, quelli che sono invece dei fragili tentativi di difesa. Il film si apre su una veduta del convento delle Carmelitane nell'isola di Maiorca, siamo appunto, vi dicevo, nel 1823. La macchina da presa inquadra non con un movimento ascensionale, ma proprio per gradi, con stacchi immobili, la facciata del convento che sorge a picco sulle rocce, e ancora sempre con lo stesso movimento, quasi proprio a ricalcarlo calligraficamente, sempre per gradi e sempre per stacchi immobili, inquadra il pavimento della cappella e poi la grata dietro la quale le monache stanno accompagnando la messa con il canto. E ad un tratto uno degli ufficiali che sono presenti alla celebrazione della messa, l'ufficiale interpretato da Guillaume Depardieu, si alza ed esce rumorosamente, visto che Guillaume Depardieu, forse molti di voi lo sapranno, ma ha subito appunto un'operazione per cui ha una gamba di legno, quindi esce rumorosamente, non c'è niente che cerchi di nascondere, diciamo, questo suo difetto fisico, e dalla cappella, appunto, esce rumorosamente dalla cappella visibilmente turbato. Ha riconosciuto infatti tra le voci delle monache la voce della donna che lui ha amato e perduto 5 anni prima. Questa geometria, vi dicevo, quasi stilizzata dei movimenti della macchina da presa e l'immissione costante che già introdotto, diciamo, nella storia, che poi seguirà l'intero corso della narrazione, l'emissione costante, vi dicevo, dei cartelli con le didascalie che riprendono brevi brani, a volte anche solo parole del romanzo di Balzac, servono a Rivetta a richiamare da una parte ovviamente l'ascendenza letteraria del film, ma dall'altra anche a dargli un suo ritmo interno, una sua lentezza, quasi che il film si muovesse in qualche modo per pagine, quasi che sostituisse, diciamo, i fotogrammi alle pagine. E quindi Da questo prologo che appunto si svolge a Maiorca, ritorniamo in flashback a 5 anni prima. E in questo lungo flashback, che viene appunto annunciato, inframmezzato, vi dicevo ancora, dai cartelli delle didascalie, ripercorriamo la vicenda che ha unito e poi separato i due sfortunati innamorati. La duchessa, che è interpretata invece da Jeanne Balibar, un'attrice molto cara a Rivette, attraversa, la vediamo all'inizio del film, attraversare con consumata disinvoltura i salotti dell'alta società di Parigi e comincia a tessere questa trama un po' capricciosa, vi dicevo, questa trama impalpabile con la quale imprigiona poi in qualche modo il giovane ufficiale. Ma a noi spettatori invece viene rivelato sin da subito, dietro questa apparente vanità della donna, quella appunto apparente vanità che le fa cambiare d'abito, che la fa mettere in posa nell'attesa appunto dell'uomo che ama, ma ci accorgiamo che appunto dietro questi gesti apparentemente vani c'è invece un'intrinseca insicurezza, una fragilità, un continuo bisogno di conferme appunto di questa donna. Lui fraintende questo bisogno di conferme, lui si sente preso in giro, scambia per vanità, per indifferenza, il fatto che lei non sappia rinunciare agli appuntamenti mondani, senza riflettere che invece lei in verità sta anteponendo a ciascuno di quegli appuntamenti il piacere che per lei diventa sempre più necessario della sua visita quotidiana, sia pure per un tempo brevissimo, quasi che avesse un costante bisogno, appunto vi dicevo, di queste conferme, quasi che le visite di lui rappresentassero come delle carezze che le rassicurano, le riscaldano il cuore prima appunto di ritornare ai consueti appuntamenti mondani. C'è una scena nel film particolarmente toccante a questo proposito, che rappresenta un po' il momento culminante, un po' la vetta, no? Dalla quale poi si potrà soltanto precipitare, quella che rappresenta appunto quello che vi dicevo, cioè il rovesciamento della situazione tra i due innamorati. Nella prima parte lei appunto a giocare, a negarsi, nella seconda parte sarà lui a farlo. Siamo ad un ballo, il generale racconta proprio in quell'occasione alla duchessa l'episodio della Torre di Londra, quello appunto della guida che avverte i visitatori di non toccare la scure appunto che ha ucciso Carlo I, e le preannuncia che lei ha commesso proprio questo errore, cioè che ha in effetti tirato troppo la corda, che ha giocato col fuoco e che quindi ne resterà in qualche modo bruciata. Lei ancora si sforza di banalizzare le parole di lui, accetta di ballare la quadriglia, gli passa accanto Volteggiando lo sfiora con il lembo dell'abito, ma lui abbandona la sala e Rivetti improvvisamente inquadra il viso di Jean Balibar, il viso dell'attrice che interpreta la duchessa di Langeais, immobile. Un viso al quale si sovrappongono invece i volti in movimento degli altri ballerini, con un bellissimo effetto straniante, come se improvvisamente questo rappresentasse appunto un blocco improvviso, no? Nell'azione, nel cuore di lei. In verità la situazione è più semplice, lei sta soltanto aspettando il suo turno di muoversi al tempo della musica, ma appunto quando questo arriva, quando il momento di muoversi arriva, lei sembra piuttosto trascinata, impotente da questo ritmo della musica al quale il suo cuore non sa adattarsi, e mano a mano scivola piano verso i margini della sala. Era un brano dal quintetto in La maggiore di Boccherini, la cui musica ritorna a più riprese nel film, e l'uso della musica appunto nel film è sempre giustificato, però attenzione, dalla presenza dei musicisti in scena, cioè non c'è mai una musica di commento a quello che sta avvenendo. Al contrario, sono i rumori ad essere ingigantiti, quasi che Rivetta abbia voluto inserire queste anime così leggere, queste anime esauste, no? che si distruggono di questo gioco di desideri e di incomprensioni, le abbia volute inserire invece in una corporeità che in qualche modo le imprigiona. Quindi ecco i chiavistelli che scattano, ecco i passi che riecheggiano sui mattonati, sui parquet, o anche semplicemente lo scorrere di una penna sulla carta che sembra essere sembra graffiare, ecco, il cuore di chi scrive. E poi appunto ai suoi attori ha chiesto una fisicità molto, molto particolare. Jean Balibar percorre il film con passo aggraziato e stanco all'inizio, che sempre più si trasforma, man mano appunto che la donna si lascia andare alla passione, sempre più si trasforma nell'andatura di una sonnambula. Da parte sua Guillaume Depardieu trascina, come vi dicevo, rumorosamente questa gamba artificiale, quasi si trattasse di una zavorra che gli impedisce il volo. Sono appunto i due personaggi raccontati da Rivette e da Balzac nel romanzo omonimo, due anime che non volano appunto, perché trattenute dalla zavorra dell'orgoglio e dell'incomprensione. Dopo quel momento, vi dicevo, al ballo, è il momento di lui, no? di fare questo gioco, di negarsi, di mancare agli appuntamenti e di non rispondere, appunto, vi dicevo, alle lettere febbrili che lei invece gli invia. Lettere che tra l'altro lei scoprirà essere rimaste chiuse, non lette, quando, complice il cameriere personale di lui, riesce appunto in assenza di lui a penetrare nelle sue stanze. E il fatto che lui non le abbia lette per lei è la prova lampante dell'indifferenza dell'uomo. E in verità le basterebbe appena un po' più di sicurezza in se stessa, un po' più di comprensione appunto dell'universo maschile per comprendere che lui non le ha lette soltanto perché sa che non resisterebbe, che crollerebbe la sua resistenza e correrebbe da lei. E infine lei gli dà un ultimo appuntamento. Se gli chiede che entro le 8 lui esca di casa per raggiungerla, se lui lo farà lei sarà sua per sempre, se invece entro le 8 lui non sarà uscito di casa lei sparirà completamente dalla sua vita e dal mondo. E ancora una volta Rivette gioca con le condizioni del caso. Lui ha degli ospiti proprio quella sera, ha letto la lettera, non, partecipa a questa conversazione oziosa che intanto si svolge a tavola, spia continuamente l'ora sull'orologio che intanto segna le 7:20. Lui però, appunto per orgoglio, vuole aspettare soltanto l'ultimo minuto e lei intanto è fuori dalla sua porta, perché le basterebbe veramente che lui uscisse sul secondo, proprio sullo scoccare delle 8, e questo le basterebbe per accettarlo per sempre. E quando però lui guarda nuovamente le lancette, appunto dopo una lunga attesa di questa conversazione oziosa e noiosa, ecco che le lancette segnano ancora le 7:20 e lui si accorge solo allora con orrore che il pendolo dell'orologio è fermo ed è naturalmente troppo tardi. Non vi rivelo il finale del film per così non guastarvi naturalmente il piacere della visione. E vi raccontavo prima del momento in cui l'attrice Jeanne Balibar, appunto il personaggio della duchessa di Langeais, è penetrata nelle stanze di lui e scopre appunto queste lettere non lette. Quella scena è quella che forse più sottilmente ricalca o rende omaggio ad un'altra figura che in qualche modo la duchessa di Langeais è comunque legata proprio nella storia del cinema, nella storia che va parallela ai film, diciamo, cioè quella della realtà o della mitologia, se così volete, del divismo cinematografico. Perché appunto in quella scena Jean Balibar percorre la stanza, accarezza gli oggetti della stanza, la poltrona dove lui si siede, gli oggetti che sono sul tavolo, con la stessa leggerezza ebbra con cui Greta Garbo fa appunto le stesse azioni nel film La regina Cristina di Ruben Mamoulian. Ed è questo un omaggio indiretto proprio a quella che doveva essere l'interprete della duchessa di Langeais in una versione del film prevista per il 1949, una versione del film che non si fece mai con la regia di Max Ophüls. Come sapete, la Garbo aveva lasciato il cinema nel 1941 dopo il film Non tradirmi con me di George Cukor, ma si continuava in realtà soprattutto nell'immediato dopoguerra a parlare di un suo possibile ritorno sullo schermo. C'erano state diverse proposte, tra cui anche una versione del Giardino dei ciliegi di Chekhov oppure un film biografico su George Sand. Alla fine Walter Wanger, che aveva tra l'altro prodotto già con la Garbo Maria Valeska e che desiderava appunto riprendere a lavorare con l'attrice, le aveva proposto appunto il soggetto della duchessa di Langeais. Le aveva tra l'altro fatto vedere una versione precedente una versione cinematografica precedente di questo romanzo, interpretato da Edwige Feuillère nel 1941, un'attrice tra l'altro che la Garbo ammirava molto e che le aveva così suscitato appunto un interesse effettivo per il ruolo. Esisteva tra l'altro già nel 27 un'altra versione precedente, sempre dello stesso film, interpretato da Elisabeth Bergner. E si arrivò quindi ad un accordo, ormai il regista era stato trovato, Max Ophüls, il coprotagonista della Garbo era stato designato, cioè James Mason, e anche i produttori erano stati contattati. In particolare uno di loro doveva essere Angelo Rizzoli. In quel momento, come sapete, era l'inizio appunto degli anni 50, la fine degli anni 40, l'inizio degli anni 50, la collaborazione tra Hollywood e Cinecittà diventava sempre più stretta, sempre più vicina. E la Garbo si recò quindi nella primavera del 49 a Roma, e qui cominciarono però i primi problemi, perché la sua elusività, il suo desiderio di proteggere la propria privacy fu in qualche modo vista dai produttori come così una possibile fonte di grana in realtà per il film che si sarebbe creato, e i produttori richiesero qualcosa che poteva sembrare in qualche modo quasi umiliante per un'attrice della sua fama e del suo calibro, cioè un provino. In fondo erano 8 anni che appunto il viso della Garbo non appariva sullo schermo, e quindi non erano ben sicuri che le avesse conservato la stessa aura. Il provino si fece, la Garbo si prestò volentieri appunto a questa prova, che si fece nel maggio del 49 appunto a Hollywood, e ne sono rimaste alcune tracce, sono rimasti appunto questi tre momenti, questi tre provini eseguiti, in cui Ancora la Garbo possiede una capacità d'affascinare straordinaria. È possibile vedere a volte in alcuni documentari questi provini e veramente negli occhi di lei passano le albe e i temporali appunto a cui eravamo abituati già dai film più famosi che aveva interpretato. Forse il suo viso aveva ancora un'intensità maggiore appunto nel 1949, quando il film si sarebbe dovuto girare. Però le difficoltà produttive furono sempre maggiori, in verità, perché appunto tra George Schley, che era il consigliere della Garbo e che creò appunto dei problemi con i produttori, tra l'elusività appunto della diva e l'insicurezza appunto dei produttori italiani, che non erano ben sicuri di investire bene il loro denaro, il progetto fu prima rimandato all'anno successivo, cioè al 1950, e poi invece fu lei stessa a perdere completamente interesse nel progetto e a abbandonare definitivamente il cinema. E in qualche modo ricalca in questo modo, quasi inconsciamente, il destino del personaggio che non interpretò, cioè appunto la duchessa di Langeais, che anche lei abbandona definitivamente il mondo appunto nel finale del film, e come dice la battuta finale del romanzo e del film, si trasforma in pura poesia. E con questa immagine noi chiudiamo questo nostro programma odierno. Vi do appuntamento a sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.